Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, alla nostra mail cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni e i nostri numeri per scriverci in diretta al 331-62-14013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. Come sempre in podcast tutti gli argomenti di cui vi parliamo e le puntate sul sito e sull'app di Radio Popolare. Apriamo la settimana e vi ricordiamo che dal lunedì parleremo di musica classica con Giuseppe Califano, inevitabilmente parleremo di musica classica da remoto, anche se ovviamente abbiamo a lungo parlato di sale da concerto, chiusura dei luoghi di spettacolo dal vivo, insomma chi ci ascolta lo sa. E proprio per quello, tratta dalla nostra nuova trasmissione On Stage in scena, che va in onda dalle 17.35 alle 19.30 del sabato pomeriggio, tutta dedicata ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, vi faremo riascoltare la voce di Paola Landini, sarta di scena specializzata in opere liriche, che racconta in dettaglio qual è il lavoro assai professionalizzante e professionalizzato della sarta di scena, uno dei tanti lavori che chi va a vedere uno spettacolo magari non prende in considerazione o non conosce. Vi parliamo poi anche di In un futuro aprile, il giovane Pasolini. Si tratta di un'intervista di Barbara Sorrentini, perché a 45 anni esatti dalla morte del poeta, proprio quest'oggi sul web ci sarà il documentario di Costabile e Savonitto con l'ultima intervista di Nico Naldini. Vi parliamo poi di The Last Supper Recall, ovviamente il tema è quello della Ultima Cena, la Galleria del Credito Valtellinese in Corso Magenta, in accordo con il Museo del Cenacolo Vinciano, presenta la mostra di opere di importanti artisti ispirate al capolavoro di Leonardo. Ma direi che non possiamo non cominciare la settimana e la puntata con un ricordo di Gigi Proietti, e per questo abbiamo chiesto, e lo ringraziamo già in anticipo, Maurizio Porro, insigne critico e insomma autore anche di tanti saggi sul teatro e sul cinema italiano, oltre che molte altre cose, di condividere con noi qualche riflessione su questo che noi abbiamo definito un artista totale. Buongiorno, buongiorno Maurizio, benvenuto. Maurizio, mi senti? Maurizio Porro? Non lo sentiamo, vediamo un po'. Maurizio Porro, ci sente? Sentiamo la linea ma non sentiamo la voce. Allora proviamo a richiamarlo e vediamo di prenderci allora un momento di musica nell'attesa di ricollegarci. abbiamo ristabilito il collegamento con Maurizio Porro. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, ciao Ira.
Grazie, scusaci per questo piccolo inconveniente. E come ho accennato, insomma, una prima definizione, anche se gli va un po' stretta, che mi è venuta in mente questa mattina, era quello di artista totale, più che del solito mattatore che si affibbia di tanto in tanto, no? Quando se ne va un grande dello spettacolo.
No, mattatore va anche bene perché c'ha tanti punti di contatto con Gassman, però in realtà Proietti era proprio totale e anche duplice, perché bisognerebbe ricordare due Proietti, quello degli inizi, ovviamente, quando arrivava al Piccolo, io lavoravo allora al Piccolo, per cui lo vedevo, arrivava a contesti di Augias, di Gombrowicz, di Moravia, quindi non erano delle cose per largo pubblico. E poi improvvisamente invece, soprattutto con Calenda, il regista che più l'ha valorizzato è stato Calenda, e non solo, ma anche Giancarlo Cobelli agli inizi, che stiamo sempre nei paraggi del Piccolo Teatro, con cui fece due cabaret così un po' sfacciati, cancando gli italiani alla Caserma delle Fate. Ovviamente il colpo di fortuna fu l'intuito di Gariani Giovannini, che nel 71, per sostituire Modugno, che aveva litigato con Rascio, lo chiamarono a fare Le due brava gente, e da lì poi, insomma, si sono aperte tutti i veicoli, tutti i contagi, tutti i canali, tutte le grandissime possibilità di empatia, di simpatia, di complicità che Proietti aveva col pubblico, fino ad arrivare, come noto, a Negli occhi please, recitato davanti a 2000 persone ogni sera per 270, credo, una cosa nel 270 repliche. È stato, ma tu hai ragione, è stato globale, nel senso che poi è stato anche un artista, non solo autore, regista, attore, ma anche produttore e anche talent scout, perché nella sua carriera ci sono ben tre luoghi simbolici ma anche materiali che ha messo in piedi. Prima di tutti il Teatro Tenda, dove appunto ha fatto A me gli occhi please, poi la Bottega, dove ha levato più generazioni di attori, e infine il Globe Theatre ispirato a Shakespeare, dove metteva in scena con giovani testi di Shakespeare. Quindi è veramente una personalità incredibile, trascinante, vulcanica.
Ecco, dicevamo che con A me gli occhi please, che al di là del fatto che appunto era fatto in un luogo che lo metteva a contatto col pubblico dal vivo, e quindi aveva evidentemente un sapore che forse adesso la televisione non può più permettersi, anche come costi, molto spesso, no? E purtroppo, mi viene da dire. Però fu un'operazione a suo modo rivoluzionaria, proprio perché arrivava, no, dal teatro impegnato delle cantine, ma perché portò un linguaggio, anche quello del teatro alto, della fabulazione, poi sappiamo i suoi riferimenti a Petrolini erano molto frequenti, insomma, per tanti motivi, a un pubblico che era quello televisivo, come sempre, ritenuto, no, difficile.
Incapace di intendere, di volere, sì.
Un'altra televisione era quella, fu la persona giusta al momento giusto.
Beh, direi di sì, perché in televisione poi anche la dimostrazione con i successi che sono seguiti dopo, del Maresciallo Rocca eccetera, era diventato un personaggio assolutamente popolare e simpatico. Cioè, A me gli occhi please è stato il grimaldello per sfondare e fare poi varie altre cose, ma era un grimaldello intellettuale, raffinato, che erroneamente si poteva considerare per pochi. La sua grande capacità è stata quello proprio di far diventare per molti quello che era per pochi, e sia nel cinema che nel teatro, perché anche al cinema, prima di fare i film di Monicelli e ultimamente Garrone Mangiafuoco nel Pinocchio, aveva cominciato con Tinto Brass, quando Tinto Brass non era ancora un porno soft, faceva dei film anarchici, surreali, assolutamente flop al botteghino, però Proietti c'era. Quindi veramente sono due momenti della sua carriera, che poi alla fine naturalmente si sono magnificamente così sintonizzati nella sua personalità. Insomma, era un personaggio abbastanza unico. Prima tu citavi Petrolini, che Fregoli, io insisto con Gassman, anche perché ha condiviso con lui alcune interpretazioni, per esempio il Keane è proprio un classico del grande attore mattatore, come dicevi.
Ecco, un'altra cosa che invece, ed è l'ultima cosa che ti chiedo, e grazie ancora del tuo tempo, ma è la sua romanità, che però, attenzione, non era quella romanità sempre greve che in qualche modo viene evocata, no? Cioè da chi romano non è, per esempio, no? Cioè quando si imitano i romani, era una romanità dinamica, energica, arguta, che prendeva le mosse, no? Dai poeti popolari, era una romanità preziosa, densa di significati.
Certo, non era ristretta, a parte quando si dice attore romano, così ti trovo terribile queste riferimenti.
Abbastanza, però come vedi spesso appaiono, no, riferite a lui, invece era importante la romanità, per lui, ma in un certo modo.
La romanità era un punto di partenza culturale, intellettuale, era la romanità della tradizione, era la romanità dei grandi poeti, e come se dicessimo che Carrara era un attore milanese, non avrebbe senso, perché certo. o Mazzarella che recitava poste milanese, sono attori e basta. E Proietti era un grande attore che sapeva poi coniugare il suo talento attraverso varie porte, appunto quella era Gombrowicz anche. Ha fatto la cena del Beffe con Carmelo Bene dopo aver fatto Galena Giovannini, quindi credo che una sauna di questo tipo nessuno l'abbia mai sperimentata a teatro. E sempre con lo stesso successo, e conquistando ogni volta degli spicchi di pubblico naturalmente diversi, per cui alla fine oggi naturalmente sarà compianto da tantissimi. E poi era molto amato dai colleghi, questa è una cosa che non sempre succede, prima perché ha fatto La Bottega e da lì sono partite tante carriere nuove, e poi perché aveva un che di complicità da bottega, come si chiamava la sua scuola, la commedia dell'arte, la complicità proprio dell'attore che si ritrova dopo cena a mangiare insieme, l'aneddotica, la simpatia, lo strizzare gli occhi, era in questo senso la vecchia maniera, però dentro questa vecchia maniera c'era tutto, c'era la regia lirica, c'era Shakespeare, c'era Neil Simon, c'era le ballerine, c'era il monologo, c'era la sfrontatezza, la poesia, i ricordi appunto di quello che dicevo prima del cabaret intellettuale anni 60, insomma è una miniera.
Una miniera è una miniera anche che non ha mai dimenticato il valore della musica, no? Parlavamo di Galinei e Giovannini, per essere veramente un artista totale, un artista completo, lui in questo senso ricordava un po' certi grandi artisti americani, anglosassoni.
Sì, assolutamente, anche perché lui per esempio con Cobelli scrisse le musiche del primo cabaret che era Cancan degli Italiani, sì. E quindi non era una cosa a côté, era direttamente impegnato, poi con Galinei e Giovannini ovviamente doveva cantare le musiche di Modugno perché quelle erano rimaste, però il suo talento appunto è talmente grande che si è occupato anche di Mozart, ha fatto un Don Giovanni e un'altra opera, quindi aveva delle sintonie, delle percezioni teatrali che vagavano dalle più sfrontate, dalle più umili, diciamo appunto petrolinesche, alle più raffinate, però lui era proprio una specie di crocevia, sì, che riusciva a prendere tutti i bracci delle direzioni, tutta la segnaletica.
Grazie davvero Maurizio Porro per questo ricordo. Figurati. Di Gigi Proietti, a risentirci, buon lavoro.
Tanto piacere, ciao. Grazie. Arrivederci.
Grazie, allora a Maurizio Porro, insomma lo leggete spessissimo ovviamente su molte delle sue pagine specializzate, però in questo caso volevamo appunto un ricordo non troppo ingessato di un artista che appunto certamente non lo era. A Me gli occhi please l'abbiamo citato molto, trasmissione del 76, un esperimento particolarmente riuscito che lo rivelò anche al grande pubblico.
Pronto?
Sì.
Labra. Magua.
Sì?
Ok, sì.
Sì, ok.
Beh, sì, certo, ho capito, sì. E invece...
Sì.
Sì.
e qua
e questo è un piccolo estratto da A me gli occhi please, la telefonata, se ci fate caso, non c'è una frase compiuta, è tutta arte scenica.
Oh, è un altro. Che vuoi fare? No, state zitti, se no non... Sì. Lo vedi? È questo che... È questo il punto. È questo... È questo... È proprio lì che non ci sia... È... Se, no, ma figur... Ma sfigur... Ma... Ma... No! Glielo de...
Allora, la telefonata, scusate se rido ma non riesco a non ridere, insomma è uno degli sketch, dei numeri più celebri di questa trasmissione registrata dal vivo, che come abbiamo ricordato ha rivelato Gigi Proietti nel 76 definitivamente al grande pubblico. Supper Recall, la Galleria del Credito Valtellinese in Corso Magenta a Milano, in accordo col Museo del Cenacolo Vinciano, presenta la mostra di opere di importanti artisti ispirate all'ultima cena di Leonardo. Il servizio di Tiziana Ricci.
L'arcinota opera di Andy Warhol è la ripetizione dell'ultima cena virata in magenta e nero e dell'elemento focale di questa mostra alla Galleria del Credito Valtellinese, e attorno a quest'opera centrale fioriscono le opere iconiche di grandi artisti che si sono cimentati con lo stesso tema, dal pop art ai contemporanei. Da metà novembre poi partirà una serie di proiezioni in galleria curate da Cineteca Italiana, che proporrà opere d'artista, tra cui i film di Warhol del 63 in prestito dal MoMA di New York. Ma questo a partire dal 17 novembre. Ora torniamo a parlare della mostra con l'architetto Leo Guerra, che l'ha curata insieme a Cristina Quadrio Curzio.
Questa è un'opera di cui si è parlato tantissimo. Sono passati 30 anni?
33 anni, era il gennaio 1987 la prima volta che Andy Warhol espose questo dipinto, La Sapper, insieme a altri 33 opere, tra cui dei grandi teleri a camouflage, dove l'ultima cena di Leonardo era stata, diciamo, testurizzata con un effetto tutta mimetica da soldato. E fra questi c'erano 13 bicromi, serigrafie in bicromia, una delle quali è qui in mostra, in magenta e nero, e il titolo è The Last Supper.
Infatti si celebra quest'opera che effettivamente, insomma, ha segnato un po' anche la storia dell'arte, no? Queste rivisitazioni di grandi opere antiche da parte di grandi artisti, beh, in quel caso contemporanei. Però voi avete fatto una galleria, un'esposizione di altri artisti che si sono occupati, per esempio da Sperry a Damien Hirst a Velasco Vitali. Cosa vi ha guidato nelle scelte?
Beh, allora, innanzitutto la logica principale è stata quella di cercare nella collezione Creval gli artisti che si sono, nell'arco dei 33 anni, misurati attorno al tema dell'interpretazione dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ce ne sono parecchi, ne abbiamo ricavati due in particolare, che sono Filippo Avalle ed Elia Festa, con opere realizzate nell'ultimo decennio, e poi abbiamo invece fatto un'operazione di scouting, ma in realtà abbiamo proprio sfogliato gli strati della storia, non solo dei nostri archivi, per andare alla ricerca di opere o di cataloghi o di testimonianze e documenti di artisti che in varie occasioni, in mostre collettive tenutesi alle Stelline, hanno esposto un'interpretazione dell'ultima cena.
Tra l'altro la cosa bella è che appunto si vede l'opera dell'artista e poi c'è questa teca dove si può approfondire, vedere disegni preparatori oppure documenti di quel contesto. A me è piaciuta tantissimo quella di Sperry, devo dire. Anche un'iconografia diversa dalle solite, tra l'altro.
Sì, assolutamente sì. Lui si era esercitato sui 13 apostoli, quindi aveva prodotto 13 lapidi, cioè 12 apostoli più Cristo, quindi 13 lapidi in marmo di Carrara, e questo esercizio era interessante perché gli apostoli non li ha identificati come i santi, ma li ha identificati come Freud, Goethe, Rasputin, Ötzi, eccetera. Queste opere tra l'altro sono, come dice lei, esposte in teca qui in galleria, riproposte anche in una struttura immersiva e proiettiva. E però invitiamo il pubblico a venire a Sondrio, in Valtellina, perché nel Grand Hotel della Posta sono situate proprio in permanenza, e quindi è anche un'occasione per, come dire, uscire dall'area metropolitana per andare a fare un giro in un bel luogo dove si possono ammirare al vero queste sculture.
Un altro artista che mi ha colpito è Damien Hirst.
Esattamente, quello è un progetto, quello è una parte di 13 offset prints, cioè stampe tipografiche in quadricromia, quindi non c'era nessuna intenzione di fare delle tirature fine art, delle gravure, delle incisioni come fanno tutti gli artisti da un secolo, ma invece proprio di fare un'opera in 13 pezzi tipografici, quindi popolarissimi, dove lui si era divertito a immaginare i principali piatti della tradizione inglese, fish and chips eccetera, impaginati con il packaging dei farmaci. Era una mostra organizzata dal British Council di Milano nel 2000 che noi ospitammo in galleria.
E l'ultimo artista che ha fatto un lavoro, una riflessione sull'ultima cena, è il cervello.
Sì,
bellissimo.
Si chiama Filippo Avalle ed è un artista comasco, sta costruendo una bellissima casa museo a Briennio sul lago di Como a Strapiombo, e si intitola proprio Un viaggio nel cervello mente. È un invito quasi, come dire, al pubblico e a tutti noi in momenti così difficili, per, come dire, viaggiare anche un po' dentro noi stessi.
Lui dice dall'ultima cena all'infinito, no?
Esatto, lui
passando attraverso il nostro cervello.
Sì, lui ha cercato di sfondare la cornice, i limiti imposti dalla materia, dalla tela, diciamo, e ha fatto quest'opera multistrato che è un light box, dove ha immaginato una prospettiva, una fuga prospettica quasi barocca, però fatta con materiali tecnologici contemporanei.
E si individuano anche dei raggi, quelli dell'iconografia tipica, antica, no? Di Dio, questi raggi che partono da un centro,
sì,
da un triangolo quasi.
Sì, lui addirittura lì ha proprio imitato e ricalcato e riproposto le linee di fuga prospettiche del dipinto dell'affresco leonardesco, che tutte ovviamente invariabilmente coincidono con il volto di Cristo, e le ha tramutate in questa composizione che è anche però una visione barocca, come lei dice giustamente.
Perché adesso?
C'è un motivo?
Sì, l'idea è quella di un legame costante, eterno, che lega, se vogliamo, tutta l'arte, quella antica, quella del passato, quella preistorica, a quella odierna, di tenere insieme il passato e il futuro. In fondo i temi sono sempre quelli, cosa facciamo qui, dove andremo e soprattutto quale sarà il nostro futuro, e lo sguardo è rivolto all'immanente, all'altissimo, facendo diciamo una lettura di tipo spirituale. Facendola di tipo materiale è una grande riproposizione della tradizione pittorica dal 600 in poi.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra The Last Supper Recall, di cui appunto ha parlato con il suo curatore, che la Galleria del Credito Valtellinese in Corso Magenta a Milano, insieme al Museo del Cenacolo Vinciano, presenta in questi giorni. Naturalmente noi rimaniamo anche in attesa di tutte le disposizioni che ci saranno in materia di prevenzione del contagio da coronavirus per quello che riguarda i luoghi di spettacolo, ma per il momento, come sapete, mostre e musei sono ancora aperti. Ovviamente vi terremo al corrente, come facciamo praticamente minuto per minuto, di tutto quello che succederà. Noi fra poco abbiamo un blocco pubblicitario, come sapete, ritorniamo fra qualche minuto con la seconda parte di Cult.
Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feeling so good, on a one-way trip back to West Hollywood. Let's go.
It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control.
There were spotlights
breakfast almost every morning, and she take a nigga pick before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it, and every weekend my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover with her hair so curly. I like she baby. Said what you know about us,
tell you everything.
I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw.
cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only us. All I need is your trust. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate bad about it, hate bad about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love?
I tell you everything.
I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see.
E seconda parte di Cult di quest'oggi. Giustamente stavo parlando con Massimo Bacchetta del fatto che fra un momento Conte potrebbe, il nostro Presidente del Consiglio potrebbe prendere la parola per aggiornamenti sul nuovo decreto in materia di Covid-19. Massimo, vogliamo anticipare, ovviamente daremo la linea alla redazione notizie, che stiamo aspettando questo momento.
Difficile dire che cosa dirà, nel senso che poi, come sapete, visto che le decisioni sono ora per ora smentita per smentita, però è previsto che riferisca tra poco alla Camera, in teoria, sulle logiche che porterebbero al nuovo DPCM prossimo 21. Quindi, dopodiché, è tutto da ascoltare, perché in questi giorni abbiamo sentito
di
parecchie
tutto
cose
e anche il contrario,
smentite, retrasmentite, e a volte anche discorsi come se non c'entrassero niente col momento. Quindi tra poco vedremo.
Grazie, allora resteremo evidentemente in attesa e daremo subito la linea nel caso si verificasse questa comunicazione. Grazie a Massimo Bacchetta. Adesso invece noi riprendiamo a parlare di cultura, in particolare in questo caso parliamo di una delle iniziative di Io Resto in Sala, l'hashtag che avete imparato a conoscere, ve ne ha parlato molto anche nei mesi scorsi Barbara Sorrentini. In un futuro aprile, il giovane Pasolini, oggi a 45 anni esatti dalla morte del poeta, che condivide insomma la data di scomparsa con Gigi Proietti, di cui parlavamo poco fa, e al quale Gigi Proietti, tra parentesi, aveva prestato attenzione nel suo lavoro, nella sua carriera, con grande intensità. Arriva sul web il documentario di Constabile Savonitto con l'ultima intervista di Nico Naldini. L'appuntamento è alle 20:30 su www.ioresteinsala.it. La visione sarà introdotta via Zoom dai due registi. E allora sentiamo la conversazione di Barbara Sorrentini con Federico Savonitto.
In un futuro aprile, il giovane Pasolini è il titolo di un documentario di Francesco Costabile e Federico Savonitto, 2 novembre, 45 anni dalla morte del poeta. Con noi oggi Federico Savonitto, co-regista appunto con Francesco Costabile. Buongiorno.
Buongiorno.
Il giovane Pasolini, voi ci regalate con le vostre immagini e con le vostre parole una parte un po' inedita di Pierpaolo Pasolini, ossia quella della sua giovinezza con molto Friuli, Casarsa. Come mai avete fatto questa ricerca che parte dai suoi anni giovanili?
Beh, allora, innanzitutto entrambi abbiamo sempre amato quel periodo. Francesco Costabile si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, voleva farlo riadattando Amado Mio, che è uno dei romanzi scritti da Pasolini in quel periodo, un romanzo rimasto tra l'altro inedito finché Pasolini era in vita e pubblicato successivamente. Io mi sono invece diplomato al Centro Sperimentale di Palermo, che è una sede specifica nel documentario, e ho fatto un film su Giuseppe Antonio Borgese, andando a cercare in questo autore alcuni elementi archetipici che ritornano anche in Pasolini e che forse c'erano già prima ancora in un autore come Dante, insomma molto importante per, come sappiamo tutti, per la cultura italiana, e c'è il tema dell'esodo, del dover andarsene da casa, del non poter veramente mai tornarci, eccetera. Per Pasolini casarsi non era esattamente la casa, sappiamo che è il luogo dove lui andava fin da ragazzino, il luogo della madre, no? Lui è nato a Bologna e quando durante le estate, i primi anni di vita, andava a casarsi, però si è innamorato di quei luoghi, insomma per tutta la vita ci ha fatti i conti. Poi sappiamo che, diciamo, l'idillio iniziale si è trasformato in una visione un po' più cupa del Friuli quando poi le sue poesie sono state un po' trasformate durante, insomma, la fase di cambiamento della poetica pasoliniana, sia negli anni 50 che negli anni 60, no? Ha riscritto le sue poesie, sono diventate la meglio gioventù, la nuova gioventù, quindi una visione, diciamo, di quei luoghi con più pessimismo, ecco, mettiamola così. In ogni caso, ecco, questo film è nato da un'idea di Augusta Initi, produttrice di Altre Forme, e noi siamo subentrati in seguito, entrambi molto felici per motivi diversi, poterci occupare di questo periodo. Ecco, anche perché poi di Pasolini abbiamo sempre visto un sacco di lavori che affrontavano la morte, l'ultimo periodo, no? Il periodo in cui lui era diventato anche, diciamo, molto critico rispetto alla nostra società, giustamente. Però appunto pochissimi hanno visto questo periodo come un periodo di cui parlare, ecco. Non è un periodo molto conosciuto, quindi ci sembrava giusto farlo conoscere, perché poi è il momento in cui inizia tutto, in cui si forma la sua poetica, in cui, cioè, ci sono certi elementi che poi torneranno più volte nella vita in modo anche escatologico, diciamo così.
Nel documentario voi avete anche incontrato Nico Naldini, cugino di Pierpaolo, che racconta anche parte alcuni momenti interessanti della loro infanzia, adolescenza, e poi c'è tutto l'aspetto delle poesie scritte in friulano, che però ai tempi il dialetto era bandito, quindi c'è anche questo aspetto sovversivo di Pierpaolo Pasolini di scrivere in dialetto.
Sì, l'incontro con Nico Naldini è stato sicuramente molto ricco di spunti, molto importante per noi, e altrettanto lo è stato, insomma, con quell'incontro, so, con i testi scritti in lingua friulana. Ti racconterò un attimo l'incontro con Nico, che è stato sicuramente, come dicevo, molto ricco, molto bello e anche molto complicato, perché Nico Naldini è un autore che, per quanto diciamo biografo ufficiale di Pasolini, per quanto molto legato alla figura del cugino, è a sua volta un autore importante, è un autore che ha scritto biografie di molti autori, non solo di Pasolini, ma anche per esempio di Commisso, autore a cui era molto legato. Comunque sia, Nico Naldini è un grande autore, molto, molto importante anche come poeta, e come dire, aveva la sua visione del mondo spesso ben distinta da quella del cugino Pierpaolo, e noi abbiamo cercato di farne una forza del film. Infatti Nico Naldini per noi non è il portatore d'acqua, il portatore di racconti su Pasolini e basta, è appunto un autore con la sua personalità ben chiara, che a volte ci tiene a distinguersi, insomma, dal cugino ed esprime perfettamente la sua idea.
No, e questo esce bene dalle sue parole, comunque anche attraverso le memorie. Sì. Parliamo un attimo della questione delle poesie in dialetto e di quanto fosse sovversivo Pasolini già a utilizzarne appunto la lingua friulana in tempi in cui il dialetto veniva considerato non solo marginale, ma da censurare, da evitare.
Sì, quello che dice è esatto. Nel nostro documentario Nico Naldini lo esplicita molto bene, il motivo per cui Pasolini era rivoluzionario a scrivere delle poesie in friulano nel 44, perché in quegli anni, insomma, nel 42-44 c'era appunto il fascismo che impediva proprio l'utilizzo dei dialetti, no? Perché riconosceva una potenza, diciamo così, eversiva, una potenza che andava contro, diciamo, la volontà di unificare, di coesione, no? E quindi, insomma, fu già questo un gesto molto rivoluzionario, l'utilizzo del dialetto, e l'altra grande, insomma, rivoluzione che sta all'inizio della carriera pasoliniana è quella di decidere di occuparsi delle vite degli ultimi, in questo appunto potremmo dire caravaggesco, perché così come Caravaggio utilizzava dei modelli presi dal popolo, Pasolini allo stesso modo conosce e diciamo così descrive dei giovani che magari di lavoro facevano i braccianti o comunque vivevano in una condizione, diciamo, facevano una povera vita contadina, ecco, come dice Nico Naldini. E per Pasolini questo è stato di enorme ispirazione, venendo lui da una famiglia borghese di Bologna, come raccontiamo appunto all'inizio.
Sì, poi naturalmente raccontate anche il rapporto intenso con la madre, che però non vogliamo svelare, così poi lo si potrà vedere nel film, e anche la sua passione per la bicicletta, che oggi sarebbe veramente molto sul pezzo.
Sì,
In un futuro aprile, il giovane Pasolini, quindi è il titolo del documentario, grazie a Federico Savonitto, che insieme a Francesco Costabile ha realizzato questo lavoro, che si potrà vedere sulla piattaforma Io Resto in Sala. Ciao e a presto.
Grazie a te.
Grazie, ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini, che appunto ha intervistato Federico Savonitto, coautore di In un futuro aprile, il giovane Pasolini. L'appuntamento sulla piattaforma www.ioRestoInSala.it e per questa sera alle 20.30. La visione sarà introdotta via Zoom dai due registi. Passiamo alla linea alla redazione News. Ha cominciato a parlare alla Camera il Presidente del Consiglio Conte.
Sì, grazie Ira, sentiamo.
La richiesta da me avanzata di intervenire oggi in Parlamento segue peraltro una mia precedente interlocuzione con i Presidenti delle Camere, ai quali avevo chiesto sin dalla giornata di venerdì scorso di esplorare la possibilità di individuare gli strumenti, le modalità più adatte per assicurare un'interlocuzione costante durante la gestione della pandemia, in modo da poter garantire un confronto anche immediato in occasione dell'elaborazione di nuovi provvedimenti del Governo. L'interlocuzione con il Parlamento e il pieno coinvolgimento di tutte le forze.
Presidente del Consiglio Conte ha appena cominciato a parlare alla Camera dei Deputati, sta facendo un'introduzione in cui riconosce il ruolo del Parlamento, delle regioni. Vediamo se avrà già le nuove norme del nuovo DPCM oppure se è ancora un passaggio interlocutorio in vista delle nuove riunioni che potrebbero ancora avvenire. Sentiamo.
Rispetto alle decisioni che il Governo è chiamato ad assumere con la massima speditezza, a fronte di una costante evoluzione, anche molto repentina, del quadro epidemiologico. Già sabato, dopo questa interlocuzione, tuttavia, alla lettura del report settimanale di monitoraggio sull'evoluzione del quadro pandemico curato all'Istituto Superiore di Sanità, ha costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre, data che ricorderete era stata fissata alle rispettive conferenze dei capigruppo per le mie comunicazioni al Parlamento. In ragione di queste sopravvenute evenienze, all'esito di un'ulteriore interlocuzione con il Presidente Fico, che ringrazio, e anche con la Presidente Casellati, che ringrazierò tra qualche ora, ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni, affinché il Parlamento possa esprimersi prima dell'adozione di un ulteriore provvedimento. Ascolterò quindi con la massima attenzione, io e i componenti del Governo, le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e preannuncio sin d'ora la mia disponibilità ad accogliere i rilievi, le osservazioni contenute nelle risoluzioni che saranno approvate questa mattina alla Camera e questo pomeriggio, questa sera, al Senato. Peraltro ho prospettato ai leader dell'opposizione, delle forze di opposizione, la possibilità di costituire un tavolo di confronto con il Governo utile ad assicurare alle forze di opposizione stesse una piena costante.
Dunque avete sentito ruolo del Parlamento, comunicazione del governo di quelle che dovrebbero essere le nuove misure, ma dice Conte il Parlamento si dovrà esprimere su queste misure.
Istanze e proposte. Al momento questa proposta, è cosa anche nota, è stata rifiutata. Se ci fossero però ripensamenti, posso confermare sin d'ora che la proposta del governo permane immutata e rassicuro anche che la proposta non sottende una confusione di ruoli né tantomeno mira a una sovrapposizione di responsabilità. Il governo è sempre stato, sempre rimarrà ben consapevole delle sue piene responsabilità di fronte al Paese rispetto a ogni decisione che ha assunto e che assumerà per mettere in salvezza la nazione. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun Paese a individuare e adottare misure progressivamente più restrittive che, nel tentativo di rispondere tempestivamente e proporzionalmente alla crescita della curva epidemiologica, si susseguono di settimana in settimana. L'Europa, all'interno di un quadro globale, complesso, preoccupante, è certamente in questo momento una delle aree più colpite in assoluto dall'urto della seconda ondata. Secondo l'affidabile Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo...
Siete all'ascolto di Radio Popolare. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati sul nuovo DPCM.
Dei casi di COVID-19.
Ora Conte sta facendo un quadro della situazione anche nel resto d'Europa.
Ogni 100.000 abitanti. In paesi come la Spagna, la Francia e il Regno Unito, il numero dei casi registrati sin dall'inizio dell'epidemia ha superato il milione. Anche peraltro nel nostro paese la situazione epidemiologica è in ulteriore peggioramento. Come è noto, i dati relativi alla pandemia vengono raccolti e analizzati ogni giorno da strutture di monitoraggio diffuse su tutto il territorio e poi due volte alla settimana, prima una volta, adesso abbiamo chiesto di farlo anche con un intervallo infrasettimanale. C'è una cabina di regia nella quale sono rappresentati l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, anche le regioni, che elaborano un report. Purtroppo nelle ultime settimane la recrudescenza della pandemia ha condotto a una moltiplicazione significativa dei contagi. Questi però sono meno della metà di quelli rilevati in Francia, circa la metà di quelli spagnoli, poco meno della metà di quelli del Regno Unito. In questi paesi infatti la ripresa dell'epidemia è iniziata prima e sta correndo di più. In ogni caso, dal monitoraggio effettuato nella settimana dal 19 al 25 ottobre risulta che il numero di nuovi casi segnalato è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Quindi ragioniamo di 100.446 casi rispetto ai 52.960. A ieri, quindi parliamo di domenica 1 novembre, in Italia si registravano in totale 378.129 contagiati. Il 94%, 357.288, risulta in isolamento domiciliare, mentre al picco della prima ondata si curava in casa solo il 51,8% dei contagiati, oggi solo il 5%, cioè 18.962 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale, contro il 41,5% al picco della prima ondata, mentre solo lo 0,5%, parliamo di 1.939 persone, risulta ricoverata in terapia intensiva contro il 6,7%. Gli italiani contagiati quindi sono di numero ben più elevato, anche se la gravità dei contagi appare diversa e inferiore rispetto alla prima ondata. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre il 65% delle persone sono infatti asintomatiche o, come si suol dire, paucisintomatiche, con lievi sintomi. e fino al 95% delle persone presentano appunto sintomi lievi. A ieri, domenica 1 novembre, risultavano ricoverati in terapia intensiva 1.939 persone, con il risultato di occupare il 21% dei posti letto già disponibili nel totale di 1.052 posti, e il 18% di quelli che si otterranno anche con l'ulteriore distribuzione da parte del commissario Arcuri di nuove attrezzature per un totale di 10.841. I pazienti in terapia intensiva al momento sono poco più della metà dei posti letto attivati grazie alle forniture incrementali fornite appunto dal governo tramite il commissario straordinario. Ricordo infatti che all'inizio dell'emergenza gli ospedali italiani disponevano di 5.179 posti letto in terapia intensiva. Durante questi mesi abbiamo distribuito 3.370 nuovi posti, nuovi ventilatori. I posti letto attivati o attivabili ad oggi quindi sono 9.052 più 75.
Radio Popolare, alle 12:21 minuti, le comunicazioni al Parlamento del Presidente del Consiglio sulle nuove misure restrittive. La situazione ci costringe a nuove misure, ha detto Conte, su cui si ha invitato anche il Parlamento a pronunciarsi con il voto di risoluzioni nel corso di questa giornata. Sta facendo un quadro della situazione Conte, dei numeri in particolare degli ospedali in Italia.
Occorre rilevare che l'aumento dei contagi è anche il risultato di una cresciuta capacità di screening. Negli ultimi giorni vengono effettuati in media, come avete visto, 200.000 tamponi al giorno. Abbiamo toccato anche punte di 215.000 negli ultimi giorni. Quando a marzo, ricordo, ne venivano somministrati 25.000, circa 8 volte di meno. In Italia sino ad oggi sono stati effettuati poco meno di 16 milioni di tamponi, sono stati testati poco meno di 10 milioni di cittadini. Di questi tamponi, 12,7 milioni, cioè l'80%, sono stati distribuiti alle regioni gratuitamente. Questi dati li riassumo perché confermano e ci fanno capire che c'è una rilevante differenza rispetto alla prima ondata. Oggi abbiamo una cresciuta capacità di risposta in termini di dotazioni, parliamo di dispositivi di protezione, attrezzature medicali, che vengono distribuite peraltro da una molteplicità crescente di categoria, ospedali, RSA, forze dell'ordine, trasporto pubblico locale, servizi pubblici essenziali, scuole. Consideriamo inoltre che mentre all'inizio dell'emergenza il nostro Paese era sprovvisto di dotazioni, oggi in larga parte può considerarsi, e questo è un risultato autosufficiente. Sino ad oggi sono stati distribuiti 1,6 miliardi di prodotti vari, e l'Italia, questo continuo a sottolinearlo perché credo sia un vanto per tutti, è uno dei pochi Paesi al mondo nel quale ogni giorno vengono distribuite gratuitamente 11 milioni di mascherine chirurgiche a ciascuno studente, a ciascun membro della comunità scolastica. In conclusione, in questo momento non stiamo subendo una insostenibile pressione, se ricordate i numeri che vi ho sintetizzato, una insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva. Piuttosto, registriamo un crescente preoccupante affollamento nei restanti reparti, alcune strutture ospedaliere in particolare, con particolare riguardo alle terapie subintensive e all'area medica in generale. A questo riguardo è stata messa in campo negli ultimi giorni una duplice azione. La scorsa settimana, ne ho dato conto anche qui in quest'Aula, è stato sottoscritto un accordo cosiddetto stralcio con i medici di medicina.
Dunque Conte ha sottolineato il fatto che le terapie intensive in questo momento reggono, come si dice, cioè non c'è una situazione insostenibile nella terapia intensiva, dice Conte. Sì, invece, un sovraffollamento degli ospedali nelle terapie subintensive e negli altri reparti.
Sui ricoveri e il ricorso ai pronti soccorsi. Il commissario Arcuri ha già acquistato 10 milioni di test rapidi che da questa settimana, per il tramite delle regioni, verranno distribuiti alle ASL e ai medici di medicina generale e che saranno utilizzati anche rispetto a specifiche destinazioni, quali anzitutto la scuola, in modo da poter ridurre le quarantene. Con questa fornitura le regioni potranno somministrare sino a 100.000 test rapidi al giorno. È stata inoltre avviata un'ulteriore richiesta di offerta per tamponi molecolari a reagenti di estrazione e amplificazione, che condurrà alla somministrazione di 250.000 tamponi molecolari classici al giorno. In sostanza, sarà possibile far crescere ulteriormente la capacità di screening della popolazione italiana, che mentre, lo ricordo, all'inizio dell'emergenza non superava i 25.000 tamponi al giorno, oggi si è attestata stabilmente sui 200.000, ma sulla base di questi dati che vi ho dato da ultimo, potrà arrivare già dai prossimi giorni, confidiamo, sino a 350.000 test al giorno. In caso di scenario particolarmente avverso, in raccordo con il Ministro della Difesa, che ringrazio, potremo disporre di ulteriori mezzi e personale medico-militare in parte già attualmente operativo. Potremo disporre, nel volgere di pochi giorni, di 453 medici, 867 infermieri militari, inoltre il personale sanitario militare attualmente impiegato anche nei drive-thru della difesa su tutto il territorio nazionale, e abbiamo un Covid hospital, lo ricordo, al Celio a Roma e Covid hospital a Milano e a Taranto. Siamo...
Radio Popolare, l'intervento del Presidente del Consiglio Conte in Parlamento sulle nuove misure al momento non ha ancora detto quali saranno, sta facendo un quadro della situazione, noi tra poco daremo la linea al giornale radio all'interno del quale continueremo a sentire il discorso di Conte.
Nonostante gli sforzi posti in essere per rafforzare il nostro sistema sanitario, l'evoluzione dell'epidemia, soprattutto con riferimento ai dati delle ultime settimane e degli ultimi giorni, risulta molto preoccupante. Secondo i parametri stabiliti da quel documento di cui vi ho già parlato, prevenzione e risposta a Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione della fase di transizione per il periodo autunno-invernale, redatto dall'Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero della Salute, condiviso in sede di conferenza delle regioni con la collaborazione di varie università e centri di ricerca, ebbene, dicevo, il quadro epidemiologico descritto è in via di transizione verso uno scenario di...
Giornale radio, riprenderemo all'interno del GR a sentire le comunicazioni di Conte.